In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con voi il tuo Spirito.
L'orazione di questo giorno richiama anche il celeste lumine della nostra regola.
Dal libro di Giobbe, il capitolo 21, dal versetto 22 al termine. Si insegna forse la scienza a Dio, a Lui che giudica gli esseri celesti? Uno muore in piena salute, tutto tranquillo e prospero. I suoi fianchi sono coperti di grasso e il midollo delle sue ossa è ben nutrito. Un altro muore con l'amarezza in cuore senza aver mai assaporato la gioia. Eppure entrambi giacciono insieme nella polvere e i vermi li ricoprono. Ecco, io conosco bene i vostri pensieri e i progetti che tramate contro di me. Infatti voi dite, dov'è la casa del nobile? Dove sono le tende degli empi? Perché non avete chiesto a chi ha viaggiato e non avete considerato attentamente le loro prove? Cioè che nel giorno della sciagura è risparmiato il malvagio e nel giorno dell'ira egli trova scampo? Chi gli rimprovera in faccia la sua condotta e di quel che ha fatto chi lo ripaga? Egli sarà portato al sepolcro, sul suo tumulo si veglia e gli sono lievi le zolle della valle. Camminano dietro di lui tutti gli uomini e innanzi a sé ha una folla senza numero. E voi vorreste consolarmi con argomenti vani? Nelle vostre risposte non c'è altro che inganno. Parola di Dio.
Che Dio, tutto dipende da Lui, il bene, il male, e in secondo luogo che il dolore, la sofferenza è una punizione per il peccato, è anche uno strumento di conversione. Ecco da dove nasce allora il problema di Giobbe, che ritiene di non poter rinunciare alla sua consapevolezza che non ha peccato. E anche il problema degli amici che inevitabilmente, per difendere la giustizia di Dio, devono presupporre che Giobbe invece abbia in qualche modo peccato. Ecco, abbiamo anche visto che Giobbe scarta l'idea che conosce della risurrezione e anche che contesta altre soluzioni, come quella che Dio, se non colpisce il malvagio durante lui stesso nella sua vita, però poi la sua punizione ricadrà sui figli. Abbiamo visto appena. Giobbe contesta questo, che questo cioè sia un argomento a difesa della giustizia di Dio. E vediamo anche nel brano di oggi che si fa un ulteriore passo avanti in questa risposta di Giobbe, che conclude il secondo ciclo, mi pare, sì, il secondo ciclo dei dialoghi. Rimarrà poi un terzo ciclo fino al capitolo 27. A voi la parola.
Ma io comincio subito, perché anch'io ho cercato di farmi un po' un'idea, appunto, un'idea del dove siamo, ecco. Cioè, a me è sembrato che a questo punto il discorso si sia fatto molto più universale. È un po' sollecitata anche da alcune cose che sono state dette ieri. Cioè non riguarda più solo l'ingiustizia, diciamo, che Dio compie nei riguardi di Giobbe, ma questo giusto a cui è capitato questa sofferenza ingiustificata, secondo lui, secondo come lui legge la sua vicenda, ma mentre gli amici gli dicono ma cioè, la sorte degli empi è terribile, invece Giobbe vede questa ingiustizia, diciamo, come legge universale. Cioè gli empi sono quelli che vivono beatamente, tranquillamente, eccetera, e in più muoiono, come tutti, lo dice oggi. Ma se c'è una differenza nella morte è che la loro è più dolce. Quindi mi sembra che lui veda a questo punto un'ingiustizia, una grande ingiustizia, ecco, perché gli empi vivono così. E quindi niente, a me è sembrato che cioè, a questo punto o Giobbe si ferma a questa realtà dei fatti che lui vede in modo così, così crudo, ecco, così drastico, e a questo punto cioè, o arriva a negare Dio, a maledirlo, come diceva nei primi capitoli. Ma io mi sono detta però, se continua nella sua ricerca, si apre a un punto in cui non c'è più contraddizione tra realtà e giustizia di Dio. Cioè lui arriva lì, vuole arrivare lì, a chiedere a Dio com'è sta faccenda e dove e quando ci sarà la sua giustizia. E quindi a me sembra che appunto sia un grande grido, anche al dopo. Cioè se non è qui la giustizia, ci deve essere un momento in cui questa c'è. E quindi questo suo grande anelito a Dio e affidarsi nonostante, non affidarsi, forse comunque un grande anelito a che questa, ad avere una risposta, e se non è qui a un certo punto ci deve essere. E mi sembrava molto, sì, molto forte anche questi capitoli che sembrano un po' di passaggio.
In questo brano Giobbe ribatte le argomentazioni dei suoi tre amici con uno stile usato dai saggi di Israele. E il pensiero di questi saggi coincide con quello di Giobbe, quando si dice che i malvagi non subiscono castighi, anzi tutto gli va bene, abbondano di ricchezze e di prole. Poi dopo una vita di benessere lasciano tranquilli questa terra. Tutti sono d'accordo nel dire che non è giusto che il loro castigo sia dilazionato o addirittura fatto ricadere sui loro figli. Esiste una legge della retribuzione che dice che ciascuno paghi per le proprie colpe. Giobbe inoltre accusa i suoi amici di essere dei teorici ed astratti, e anche chiusi nei loro schemi e nelle loro ricette quasi perfette, quindi ben lontani dalle realtà della vita, di quelle realtà che Giobbe sta veramente vivendo in prima persona. Sono incapaci di comprendere la vera realtà di Giobbe, che resterà un escluso, un derelitto. Al versetto 19 vediamo che riemerge la realtà del castigo dovuto al malvagio e purtroppo con la probabilità di far ricadere sui suoi figli. Ciò però non avverrà, lo dice Dio stesso, perché al posto della retribuzione fatta cadere sulla discendenza si vede qui apparire l'esigenza di una retribuzione individuale, come viene espressa anche in Ezechiele al capitolo 18 e in Geremia al capitolo 31.
Ho notato tre cose di questo discorso. Una, l'ho già detta ieri, che Giobbe dopo aver contestato la teoria della retribuzione, nel senso che si parte dal principio che tutto è riferito sempre a Dio, tutte le cose che accadono. E allora Giobbe dice: come non è vero che sono puniti solo gli empi, perché anche i giusti sono puniti, come nel suo caso personale, qui dice non è altrettanto, allo stesso modo non è vero che sono sempre puniti, perché spesso non sono puniti. E questo è lo sviluppo del discorso. La seconda cosa che ho notato è che in questo capitolo Giobbe non si rivolge mai direttamente a Dio, sembra che stia contestando gli amici, però in realtà tanti versetti sono indirettamente delle contestazioni rivolte a Dio. Per esempio il versetto 4: forse io mi lamento di un uomo. Oppure 7: perché vivono i malvagi, invecchiano, anzi sono prepotenti e gagliardi? Cioè, a chi lo dice? Lo dice a Dio. Oppure il bastone di Dio non pesa su di loro. Oppure ancora oggi era esplicito quando dice: nel giorno dell'ira l'empio scampa, chi gli rimprovera in faccia la sua condotta? E di quel che ha fatto, chi lo ripaga? Queste sono contestazioni rivolte a Dio, ecco. E poi mi sembrava, cioè la terza cosa che volevo dire riguarda il versetto 22, che non capisco bene come si debba interpretare, però mi sembra cruciale. Si insegna forse la scienza a Dio, a lui che giudica gli esseri di lassù? E forse è una critica agli amici, nel senso di dire il mistero, diciamo, della scienza di Dio, cioè della sua agire, va ben al di là dei vostri discorsi. Infatti il principio della retribuzione materiale non ha un riscontro qui in questa vita. E poi l'ultima cosa che volevo dire è che il versetto 27, Giobbe, sembra, poi sarà esplicito nel capitolo seguente, Giobbe riconosce bene che dietro ai discorsi, diciamo, dogmatici degli amici c'è un'accusa a lui.
Direi qualcosa sui versetti 23 e 26. Mi sembra che se si intende i due esempi contrapposti che Giobbe fa, nel senso che nel primo caso l'uomo che muore tranquillo e prospero è l'uomo giusto, e invece l'altro che muore con l'amarezza nel cuore è l'ingiusto, allora salterebbe tutto il discorso di Giobbe, mi pare. Perché se fosse così, il giusto avrebbe già ricevuto la sua ricompensa qui sulla terra, perché ha fatto una vita tranquilla, prospera, mentre invece l'ingiusto muore con l'amarezza nel cuore e ha già ricevuto la ricompensa, la retribuzione. Il problema è che molto probabilmente questi non sono i due casi. Il primo non rappresenta il giusto e il secondo l'ingiusto, ma rappresenta invece il malvagio, insomma, il malvagio e il giusto che soffre. Allora in questo caso la soluzione che Giobbe contesta che la morte esprime la giustizia di Dio, mentre invece per Giobbe non è vero. La morte in questo caso non esprime la giustizia di Dio, perché il giusto, che non c'è la resurrezione, perché il giusto non riceve la retribuzione, la morte è uguale per tutti e due, e quindi non si esprime in questo senso, la morte non esprime la giustizia di Dio che per Giobbe è richiesta. Quindi ritorna infatti nei versetti poi successivi ancora sulla situazione presente, appunto, l'ultimo versetto pare molto, molto importante, vorreste consolarmi con argomenti vani e nelle vostre risposte non c'è altro che inganno, che si rifà anche al primo versetto. Abbiamo visto anche ieri c'è un'inclusione. Questi amici di Giobbe, gli amici di Giobbe, al versetto 27, con i loro progeniti fanno violenza e lo accusano davanti a Dio con delle accuse false, perché lui è giusto. E tutti i versetti che vengono dopo poi mostrerebbero che secondo loro Giobbe è un ingiusto.
Mi fermo solo sull'ultimo versetto. E voi vorreste consolarmi con argomenti vani, nelle vostre risposte non c'è altro che inganno, falsità anche, prevaricazione anche. L'ultimo frammento può essere, alcuni lo leggono anche l'interrogativo, nelle vostre risposte non c'è altro che inganno o prevaricazione, viene letto anche all'interrogativo in alcune traduzioni. È molto particolare e anche preoccupante, ma non sono le parole della fede quelle che sono state utilizzate nelle risposte dei vari amici, non sono gli argomenti e le parole della teologia classica, profetica e giuridica, sapienziale, non sono quelle? Eppure sembra che queste stesse parole possano essere, se pronunciate e dette in un certo contesto, possono avere un contenuto ingannevole. Dipende come le si utilizzano.
Due cose. Una in merito all'ultimo versetto a cui ha appena fatto riferimento Stefano. Mi viene da leggerlo in collegamento con le prime parole di questo discorso di Giobbe, cioè il contrario degli argomenti vani con cui gli amici vorrebbero forse voluto consolarlo è l'ascolto. Questo avrebbero dovuto fare: ascoltate bene la mia parola e sia questo il conforto. Cioè, questo lo intendo come un importante insegnamento sul fatto che è chiaro che credo che il negativo delle loro parole non sia quello che dicono, che è giusto, ma che usino queste verità per dare un giudizio. Ma comunque ci sono situazioni in cui la vera consolazione, il vero conforto è solo l'ascolto. Questa è la prima cosa. L'altra, un po' sollecitata dalle parole dello scritto di Suor Agnese, che però solamente mi hanno suggerito, importante secondo me, ricollegare in questo momento questi discorsi di Giobbe all'ipotesi del Satana iniziale. Ti serve per niente? No. Questo è il motivo per cui si scatena questo vaglio che viene fatto a Giobbe. Ecco, secondo me, in questo momento, Giobbe, stando lì dentro a questo crogiolo, quindi continuando a interrogare il Signore Dio, non capendo nulla di questo mistero, anzi traendone scandalo come denuncia, però stando lì è il modo con cui, l'unico modo in cui è possibile all'uomo servire Dio in certi momenti di prova indicibile, stando lì aspettando e contemplando, guardando il mistero.
Ma io leggo solo il passo, passi paralleli che cita a fianco di questo scritto di stamattina, c'è il Coelet, capitolo 9, versetto 14, 2. Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e l'empio, per il puro e l'impuro, per chi offre sacrifici, per chi non li offre, per il buono, per il malvagio, per chi giura, per chi teme di giurare. Questo è sventura, questo è il male, sventura in tutto ciò che avviene sotto il sole. Una medesima sorte tocca a tutti, e anche il cuore degli uomini è pieno di male, e la stoltezza alberga nel loro cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno fra i morti. Certo, finché si resta in vita, uniti nella società dei viventi, c'è speranza. Meglio un cane vivo, guarda. Cioè, io pensavo questo, che Giobbe vuole una risposta da Dio sul modo di fare, ma questo modo di fare di Dio è imprescutabile, per cui il versetto 22 è molto bello. Cioè, ma voi volete insegnare a Dio? No, a Dio non si insegna, cioè lui guida il mondo come vuole, e quindi Giobbe non è contento di questa... Di questi discorsi dei loro amici che non osservano la realtà come lui la vive, come nel mondo si percepisce. Ecco, loro sono astratti mentre Giobbe è realista.
Una coda proprio piccolissima, ma in tutta questa constatazione che fa Giobbe, dura. Molto dura, proprio portata proprio dal grande dolore che lui vive, però forse un limite è che lui attribuisce a Dio un cuore umano, non riesce a naturalmente ad andare oltre.
Se dire che Dio è al di sopra di ogni possibilità di comprensione nel suo governo significa dire che Dio può anche fare ingiustizia, è un problema, no? C'è una tensione molto profonda, molto interna, al principio irrinunciabile che Dio è giusto nel suo governo del mondo. E dire, per giustificare ciò che evidentemente è ingiusto, perché questo è l'argomento di Giobbe, come è stato detto da Gemma, è realista. Per giustificare questo realismo si dice che non si può capire quel che Dio fa, però allora è ingiusto, cioè Dio può agire anche con ingiustizia, è un problema. Io mi rifarei a quello che diceva Stefano prima, che almeno io mi sento in questa lettura ancora, in questa linea, quello che dicono qui, quello che dice Giobbe dei discorsi degli amici sono i principi della fede biblica in generale, che è condivisa da Giobbe e dagli amici, e Giobbe dice però non funziona, e questi principi non sono in grado, Stefano suggeriva, bisogna vedere come si li utilizza. Si potrebbe unire il versetto 34 al versetto che anch'esso è un po' enigmatico, molto importante sicuramente, come accennava Sara prima, al versetto 22, si insegna, se queste sono parole di Giobbe, non sono una citazione della posizione degli amici, ma se sono parole di Giobbe, Giobbe qui si insegna forse l'assenza di Dio, voi volete insegnare a Dio, ma Dio giudica nei cieli, è lontano, non siete in grado di insegnare i criteri con cui Dio si comporta. Comunque, a me sembra che, tenendo conto del capitolo 21, che conclude questo ciclo, nella prima parte, i primi 21 versetti, Giobbe ha criticato l'argomentazione secondo cui anche se il malvagio non viene punito nella sua vita, è perché la sua punizione è destinata a cadere sui suoi figli. Questa è un'idea che c'è anche nella scrittura. E Dio punisce il peccato nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Naturalmente anche lì c'è il problema di interpretare quel testo. Comunque mi sembra che qui lui contesta che la soluzione possa essere ma Dio è giusto, perché poi, anche se non colpisce il malvagio, colpirà i suoi figli. E la seconda, nel brano invece che oggi meditiamo, io vedo che anche il commento che ho davanti è un commento ebraico recente, è in questa linea, in questa seconda parte Giobbe contesta l'idea che l'uomo riceva ciò che gli spetta, in bene e in male, dopo la sua morte. No, no, perché la morte è uguale per tutti, come mi pare che si stesse prima Sandro. La morte dimostra che non si può rinviare il problema dopo la morte, perché la morte è uguale per tutti, nello Sheol sono tutti uguali. Quindi la giustizia di Dio non si può esprimere dopo la morte, dal momento che la morte non fa distinzione e che quando si è nel sepolcro o nello Sheol si è tutti uguali. Chiediamo a Dio di essere sempre ispirati, come dice l'orazione che abbiamo pregato, che ci guida in questo giorno. Diciamo: ascoltaci, Signore.
In queste settimane, in questi mesi in cui la meditazione sul libro di Giobbe ci accompagna ogni giorno, teniamo sempre presenti tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito, in particolare per tutti quelli che soffrono ingiustamente e chiedono a Dio perché. Preghiamo. Preghiamo per tutta la Chiesa di Dio, per tutte le comunità del Signore, perché la loro intercessione e supplica per il mondo sia accetta, sia ascoltata davanti a Dio. Preghiamo. Preghiamo per tutti i governanti, perché siano sinceramente attenti al bene di tutti, alla giustizia, in particolare in difesa di chi non si può difendere. Preghiamo. Preghiamo sempre per tutti i malati colpiti dal virus, per quelli che conosciamo, per quelli che non conosciamo, per quelli che non si possono curare. In particolare in questa fase delicata preghiamo perché non sia una ulteriore occasione per praticare delle diseguaglianze. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. C'è il ricordo del papà di Caterina, Domenico, lo ricordiamo in questa messa. Preghiamo.
Preghiamo anche per tutta la nostra comunità, per tutte le necessità di questo momento, così come le vede il Signore. Preghiamo molto per Paolo e Maria. Preghiamo.
Per tutte le famiglie in difficoltà, anche per quelli che sono ulteriormente in difficoltà personale per questo tempo, tutti gli operatori sanitari, gli infermieri, per una giovane infermiera, mamma di famiglia, una grande disorientamento che sta vivendo. Preghiamo.
Concludiamo allora unendo le nostre suppliche, le nostre, della nostra comunità, di quelli che ci seguono di lontano nella nostra Eucaristia, unendole alla preghiera tutti quelli che supplicano Dio nel mondo, per la giustizia, per la pace, per i poveri, per i moventi, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.